Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E cominciamo questa rassegna stampa davvero nel peggiore dei modi. Non la cominciamo dalla carta stampata, ma dalle testate online, perché c'è una notizia di questa mattina, cioè di questa notte, una notizia quindi di un fatto avvenuto dopo la chiusura della redazione dei giornali, un fatto terribile, e la prendiamo da Open. Morti 5 operai travolti da un treno a 160 km all'ora. Ora la strage al cantiere sulla Milano-Torino. Sotto shock il macchinista che guidava il treno regionale con 11 vagoni vuoti. 5 operai sono morti travolti da un treno regionale sulla linea ferroviaria Milano-Torino tra Chivasso e Brandizzo, mentre erano impegnati i lavori di manutenzione. Altri 2 sono stati portati in ospedale sotto shock, così come il macchinista, ma non sarebbero feriti. Il convoglio che ha investito gli operai di una ditta appaltatrice viaggiava a 160 km orari in direzione Torino. Viaggiava senza passeggeri e stava trasportando 11 vagoni vuoti da una stazione all'altra. Gli operai stavano lavorando alla sostituzione di una decina di metri di binari. Sono stati trascinati per centinaia di metri e sono morti sul colpo. Il treno si è fermato a circa 1 chilometro dal punto dell'incidente, su cui indaga la procura di Ivrea. Al momento non sono state fornite le generalità delle vittime, questo su Open viene scritto alle 5.56 minuti, questo articolo viene pubblicato appunto alle 5.56, a quel momento insomma le generalità delle vittime non erano ancora note. Come ha spiegato RFI, che è Rete Ferroviaria Italiana, insomma sapete che adesso è tutta spezzettata la gestione delle ferrovie, nel senso che da una parte c'è Trenitalia e Italo, ma i binari insomma vengono gestite da quest'altra società, RFI. Gli operai lavoravano per una ditta appaltatrice esterna, la Sigifer di Borgo Vercelli. Subito dopo l'incidente sono intervenute sul posto le ambulanze per i primi soccorsi, i carabinieri, gli agenti della Polfer che hanno svolto i primi rilievi e il pubblico ministero di Ivrea Giulia Nicodemi. La linea ferroviaria è ancora bloccata in attesa che la procura di Ivrea conceda l'autorizzazione ai tecnici di RFI per rimuovere il convoglio ancora fermo sul binario 1 della stazione di Brandizzo. Eravamo al bar che sta proprio di fronte alla stazione, ha raccontato una testimone citata dal Corriere della Sera, quando abbiamo sentito un forte rumore come di un incidente con qualcosa che trascinava dietro qualcos'altro. Quando il suo fidanzato è corso lungo verso il luogo dell'incidente per provare a prestare soccorso, si sarebbe trovato davanti a una scena terribile. Ora è sotto shock, spiega la ragazza. Un collega del 118 mi ha detto di aver visto una scena da brividi. Queste insomma sono testimonianze che i giornali raccolgono per allungare l'articolo sostanzialmente, ma che non aggiungono veramente niente. Lo troviamo anche in un articolo insomma più recente delle 7.49 su ANSA, dove ci sono i nomi dei 5 operai morti mentre lavoravano appunto a un cantiere sulla Torino-Milano, e sono Michael Zanera di 34 anni di Vercelli, Giuseppe Sorvillo 43 anni di Brandizzo, Saverio Giuseppe Lombardo 52 anni di Vercelli, Giuseppe Aversa 49 anni di Chivasso, Kevin Laganà 22 anni di Vercelli, e appunto tutti operai della società Sigifer di Borgo Vercelli. E sono stati appunto travolti in pieno. Ovviamente la dinamica dell'accaduto non è ancora nota. dicevamo appunto che non è ancora nota la dinamica di come è accaduto, insomma, che sono stati travolti da un treno 5 operai sulla linea Torino-Milano all'altezza più o meno di Chivasso, e quello che invece è noto è che i morti sul lavoro sono una strage quotidiana in questo paese. Sappiamo che sono praticamente 4 al giorno, sono 17 morti a settimana, possiamo dire 17 omicidi a settimana, perché non si può deresponsabilizzare il fatto che appunto in Italia si continua a morire sul lavoro, anzi che sono aumentate le morti sul lavoro. E abbiamo visto i dati, insomma, per esempio di INAIL per il 2023 sono quelle del primo quadrimestre, quindi dei primi 4 mesi. In 4 mesi ci sono stati 264 morti sul lavoro. Per appunto, per dare un dato, l'anno scorso sono stati nel 2022 appunto più di 1000, e questo continua ogni giorno. Come succede appunto sui media, almeno nel nostro paese, io immagino che adesso, siccome sono morte 5 operai in un unico incidente, si parlerà per qualche giorno di morti sul lavoro, così come si parla di stupri e di violenza di genere in questi giorni, perché ci sono stati 2 stupri di gruppo che sono arrivati, insomma, alla cronaca, poi e quindi se ne parla come di un'emergenza, ma un'emergenza non sono né l'una né l'altro, sono appunto sistematici e strutturali. In questo caso è come dire, le morti sul lavoro fanno proprio parte del come dire, della struttura del capitalismo in generale, e di questo paese in particolare. Questo lo leggiamo anche dal blog dell'Osservatorio Morti sul Lavoro di Bologna, appunto leggiamo proprio Torino: strage di operai ucciso dal treno in corsa, in 5 perdono la vita, 2 gravemente feriti, un orrore che susciterà un grande clamore mediatico, ma ogni giorno è uno stillicidio continuo, ma non vogliono vederlo. Siamo a più 18% dei morti sul luogo di lavoro e a più 40% rispetto al 2008, quindi dal 2008 a oggi è aumentato del 40% il mondo del lavoro abbandonato. Ministri che fanno finta di non vedere questa strage. Solo in agricoltura già nel 2023 ci sono 117 agricoltori schiacciati dal trattore. L'osservatorio denuncia che i morti non sono solo quelli certificati da INAIL, ce ne sono ogni anno il 40% in più. E si ricorda appunto che questo osservatorio fu aperto quando morirono i 7 operai della ThyssenKrupp di Torino, e oggi appunto praticamente nella stessa città, nella stessa zona, abbiamo una strage analoga.
I woke up feeling great. The birds are in the trees. They're singing me a melody. La 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 la, fuck the police. My head is on straight. My heart is in peace. My soul is incredibly ready to change history. It's a good spread the love, we're gonna spread it round. We're all over the city now, and way down in the underground.
Dopo l'apertura appunto sull'ultimissime notizie con questa ennesima strage di operai, questa volta appunto sulla linea ferroviaria tra Milano e Torino, passiamo invece alla carta stampata, cioè a quello che ci propongono le prime pagine questa mattina. Gli argomenti insomma davvero rilevanti ci sarebbero, per esempio insomma il golpe in Gabon, che ieri non era sulla carta stampata, visto che insomma anche quello era avvenuto dopo la chiusura delle redazioni, c'è, ne leggeremo, ma non è come dire, e c'è anche su qualche prima pagina, ma non è il come dire l'argomento principale su cui si concentrano i titoli dei giornali. L'argomento principale che viene sottolineato da molti giornali è sostanzialmente, da una parte, la presenza questa mattina della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Caivano, ma in particolare molti giornali si concentrano in maniera, a mio parere, surreale su il fatto che Meloni sarebbe stata minacciata da chi vuole il reddito di cittadinanza, che invece oggi insomma per tantissime persone viene cancellato. Oggi è il giorno in cui insomma entra in vigore il decreto. Vediamo per esempio stop al reddito, minaccia a Meloni, è il primo titolo della Stampa, ma su questo impazza la stampa di destra. Libero, Meloni devi morire. Il Giornale, Meloni devi morire. Sono entrambi due virgolettati identici su questi due giornali, in maniera piuttosto analoga. Odio social su Meloni da parte del Tempo, reddito minacce a Meloni è il Messaggero, e questi insomma sono quelli che si concentrano in particolare su questo aspetto. Anche il Mattino di Napoli, allerta per Meloni a Caivano, mentre poi troviamo insomma altri giornali che concentrano il primo titolo su altri argomenti. In particolare vediamo Avvenire, così finisce il reddito di cittadinanza, lo stop al reddito, da domani il portale INPS per i nuovi sostegni ai percorsi formativi, prima le proteste, ora minacce online alla Premier Meloni, che oggi ha andrà a Caivano. Ma appunto per quanto riguarda invece i primi titoli del Corriere della Repubblica sono ancora diversi, ma li vedremo con calma. Intanto partiamo a vedere la prima pagina della Stampa di Torino. Appunto, stop al reddito, minacce a Meloni. Oggi la Presidente del Consiglio al Parco Verde dopo gli stupri, la mamma di una vittima, portateci via da qui. Allarme per la visita a Caivano, cabina di regia sui migranti a Mantovani, il gelo di Salvini. Questa seconda parte del sommario del primo titolo, cabina di regia sui migranti a Mantovano, il gelo il gelo di Salvini è l'altra, diciamo, notizia politica del giorno che troviamo come primo titolo di Repubblica. Migranti, il caso Salvini, il leader della Lega escluso dal comitato interministeriale voluto dalla Premier che si occuperà dell'emergenza sbarchi, il ministro infastidito per lo strapotere di Mantovano. Mantovano, come sapete, è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. La maggioranza si divide sul dossier immigrazione, Meloni affida al Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica il ruolo di coordinamento, la mossa attribuisce a Mantovano la regia sull'emergenza e formalmente esclude Salvini che comunica ai suoi la volontà di non partecipare. Questo era Repubblica, ma tornando appunto alla Stampa, vediamo appunto Giorgia Meloni, questo è l'incipit del primo articolo firmato da Francesco Olivo. Giorgia Meloni arriva oggi nell'inferno in terra tra minacce e intimidazioni con un obiettivo: mostrare che lo Stato persino qui c'è. Non sarà facile convincere gli abitanti di Parco Verde a Caivano, Interland di Napoli, teatro degli stupri nei confronti delle due cuginette di 11 e 12 anni, che quella di oggi non è una passerella, perché non è una passerella, è un virgolettato proprio dalle parole della Premier. Su questo c'è un commento di Donatella Stasio: se lo Stato ora c'è, porti le sue scuse, e cita le parole Paolo Grossi, del Presidente della Corte Costituzionale Paolo Grossi, che nel 2017 diceva: con il nostro assenteismo e la nostra indifferenza abbiamo tolto la speranza ai giovani, parlando sempre questa zona. E oltre a questo, sulla prima pagina della Stampa, appunto, troviamo un commento di Marcello Sorgi proprio su quello che succede tra governo e maggioranza, Premier e Matteo, quindi Meloni e Salvini, strade separate. La gestazione della NADEF, cioè dell'aggiornamento del documento di educazione, di economia e finanza, che avviene adesso, e della legge di stabilità, sarà gestita da un comitato interministeriale. Salvini non ne farà parte. Il commento Marcello Sorgi poi lo troviamo a pagina 29, appunto, che parla del varo di questo comitato semitecnico insediato a Palazzo Chigi, presieduto da un ex magistrato noto per il suo rigore come Mantovano. Una cabina di regia, così l'ha chiamata Meloni. Sorgi, come dire, esprime in questo articolo scetticismo sul funzionamento di questa cabina di regia, che lui dice non potrà comunque non coinvolgere le altre forze della maggioranza, e sottolinea: al fondo c'è una visione delle prospettive europee niente affatto coincidente tra Premier e Vice Premier. Meloni ha lavorato per costruirsi una credibilità tra le autorità di Bruxelles e punta a entrare nella maggioranza, quale che sia, che sosterrà la nuova commissione e ne eleggerà il presidente. Salvini giocherà tutto invece in una campagna euroscettica, accusando in sostanza l'Europa di voler infilare le mani nelle tasche dei cittadini. Quindi, come sempre, le forze politiche si muovono sostanzialmente per una campagna elettorale, che è quella per le elezioni europee, che sembra già iniziata. Un'altra notizia sempre legata, insomma, alle mosse della Premier, la troviamo sulla spalla sinistra, stangata sulle banche perché Giorgia sceglie di disertare Cernobbio. Cernobbio, lo sapete, è questo forum che viene organizzato ogni anno, che è una specie di palco, insomma, un meeting della comunità finanziaria che ogni anno a inizi settembre si ritrova a Villa d'Este sul lago di Como, così lo descrive Ilario Lombardo nel suo articolo. Una platea di economisti, banchieri, manager, imprenditori che in meno di un mese, dice, ha un giudizio mutato sul governo, si è irrigidito. In particolare, dice, fatale è stata la tassa sugli extra profitti delle banche, e Meloni all'ultimo ha deciso di non andare a questo forum, secondo la lettura di Ilario Lombardo, proprio per non affrontare le critiche su questo. Sulle manovre politiche e economiche del governo il commento è di una firma molto frequente sulle pagine della stampa, cioè l'ex ministra Elsa Fornero. Periferie d'Italia e manovre cieche, sostanzialmente dice che anche quello che è successo a Caivano può essere letto come un'indicazione per la legge di stabilità. Dice: l'episodio di Caivano spazza via, o dovrebbe spazzare via, tutta l'inconsistenza e la fallacia della politica, tutte le false promesse. C'è proprio la successione di bilanci annuali dalla vista corta, priva di grandi visioni, focalizzati spesso su favori per determinate categorie, opera di politicanti e non di statisti, ad avere, se non determinato, agevolato il declino generale del paese e il sorgere delle tante Caivano, al sud come al nord, nelle quali è difficile, se non impossibile, a bambini e adolescenti vivere, apprendere, giocare, relazionarsi con altri in condizioni dignitose e sane. Il degrado è frutto dell'indifferenza politica nei confronti dei beni comuni, a cominciare dalla scuola, dalla sanità, dalla generale riqualificazione delle periferie e del territorio. Parole che possiamo anche condividere. Poi che il governo Monti invece si sia staccato da questo è tutto un altro discorso. Governo Monti, di cui faceva parte appunto Elsa Fornero. E la fotonotizia molto grande che c'è sulla prima della stampa riguarda la mostra del cinema di Venezia, che è iniziato ieri con una foto di Favino. I comandanti salvano vite, si parla sostanzialmente di una storia di italiani brava gente, un fascista buono che salva persone, i comandanti salvano vite, è il titolo. La stampa ne parla molto, ci legge critiche a Salvini, eccetera. Sostanzialmente appunto è un film e poi si sottolinea Rampling consegna a Liliana Cavani il premio alla carriera, al Leone d'Oro a Liliana Cavani, di cui appunto parlano abbastanza i giornali di quest'oggi. Sulla spalla destra la stampa si dedica invece alla geopolitica internazionale. Trappola di Tucidide, così Stati Uniti e Cina rischiano una nuova catastrofe su Taiwan. Si scomoda lo storico greco e lo storico greco del V secolo a.C. Per la trappola di Tucidide sarebbe quando due superpotenze iniziano a scontrarsi e poi non possono evitare la guerra. Si fa riferimento alla guerra del Peloponneso fra Sparta e Atene. Qui si parla di Stati Uniti e Cina e di quello che succede nel Mar Cinese e nell'Oceano Pacifico. L'articolo poi di questo articolo articolo, insomma, su una situazione che va avanti da mesi, che la stampa italiana segue da pochissimo. L'articolo lo troviamo a pagina 19, è una traduzione perché è di Nouriel Roubini, professore emerito di economia della Stern School of Business dell'Università di New York. USA, Cina, la trappola di Tucidide, della nuova guerra fredda tra potenze rischia di esplodere su Taiwan, ma la catastrofe va scongiurata. Sotto la guida di Xi Jinping, Pechino è diventata più prepotente e si è ulteriormente avvicinata al capitalismo di Stato. I due governi, quello cinese e quello statunitense, devono promuovere una cooperazione su questioni come il cambiamento climatico e l'intelligenza artificiale. Questo è quello, insomma, che pensa questo professore, poi magari lo vedremo dall'interno. Il secondo articolo parla della Russia, paura e corruzione, la Russia mafiosa del padrino Putin, la morte molto pubblica dello sgherro Prigozhin mette in luce l'evoluzione della Russia in uno stato mafioso. Anche questa, insomma, è una lettura di quanto sta succedendo. Questo di Michael Kimmage, la morte esalta l'evoluzione, la morte di Prigozhin, della Russia in uno stato mafioso. Violenza e corruzione sono il collante delle gerarchie che sostengono Putin. Questa, appunto, la lettura. Infine si parla appunto del colpo di stato in Gabon. Se adesso l'Africa cambia padroni, Domenico Quirico firma l'articolo. Vedremo, insomma, alla fine della lettura delle prime pagine di fare un quadro, insomma, di quello che dice la stampa su questo evento, insomma, che si collega a tutta un'altra serie di eventi, non ultimo il colpo di stato in Niger. Parliamo sempre di Africa francese, come si suol dire. Questo penso sia la cosa che possiamo sottolineare di più. Importanti anche i due articoli sul taglio alto della stampa, chiusura dei trafori di Bianco e Fréjus, del Monte Bianco e del Fréjus, il grande ingorgo dei tir paralizza il nord, rinviare i lavori al valico in Val d'Aosta, oggi vertice Italia-Francia con Tajani, che per chi l'avesse dimenticato è il ministro degli esteri. Senza via d'uscita, il titolo che troviamo a pagina 10, con la chiusura del Fréjus, code infinite a Ivrea e Aosta, i camionisti fateci passare, dobbiamo lavorare, i residenti, i vostri mezzi sfasciano le strade. Si tratta, insomma, di chiusure programmate per lavori e che sembra che ancora chiusure che ancora non sono avvenuta. Il tunnel del Monte Bianco potrebbe chiudere tra quattro giorni, ma già ieri, insomma, si sono verificate lunghissime file di tir ai due valichi. Nell'altro articolo si dice, appunto, dopo Salvini oggi anche Tajani andrà in pressing sui ministri francesi verso il rinvio dei lavori al Monte Bianco. Cirio, non chiudete tutti i valichi, la decisione verrà presa probabilmente già oggi dopo un ulteriore sopralluogo e un'altra valutazione della situazione del Fréjus, ma diventa sempre più difficile immaginare che lunedì 4 settembre possa chiudere anche il traforo del Monte Bianco per lavori di manutenzione programmata. La frana in Alta Savoia, che tre giorni fa ha portato al blocco del Fréjus, sta mandando in tilt i collegamenti tra Italia e Francia, e la chiusura anche del valico del Bianco, che appunto era programmato, finirebbe per paralizzare tutte le vie di comunicazione a parte quella di Ventimiglia. E non a caso i presidenti di Piemonte e Val d'Aosta lanciano appelli per inviare i lavori di manutenzione previsti a partire da lunedì. Il ministro Matteo Salvini ha discusso ieri della questione con il collega francese ai trasporti Clément Beaune, e sono valutate tutte le posizioni possibili, compreso lo scenario più ottimista della rapida riapertura del Fréjus già entro il fine settimana. Questa direi che è la prima pagina della stampa. Concludiamo le prime pagine del gruppo Gedi, vedendo anche quella di Repubblica. Migranti, il caso Salvini, appunto l'abbiamo già letto in apertura, questa esclusione di Salvini dal comitato interministeriale voluto dalla Premier che si occuperà dell'emergenza sbarchi. Di nuovo questa parola del tutto inadeguata, anzi fuorviante, fallace per definire una situazione che è strutturale, quelle delle migrazioni, per insomma, i motivi che sappiamo, per le guerre, per il cambio climatico, per aver succhiato anche il sangue da parte dell'Europa e dell'America del Nord da altri continenti, ma si continua a parlare di emergenza. Per quanto riguarda l'argomento invece appunto dell'esclusione di Salvini da questo comitato, verità e propaganda è il commento di Francesco Bei. Ultimo scontro nel governo sulla cabina di regia per i migranti si è svolto al netto delle smentite, lontano dai riflettori. Giorgia Meloni ha centrato a Palazzo Chigi la gestione dell'emergenza sbarchi, chiarendo che il terminale delle operazioni e del coordinamento tra i ministri sarà d'ora in poi il sottosegretario Alfredo Mantovano, suo fedele braccio destro e sinistro. Una novità che non è stata presa bene da Matteo Salvini e che si è visto estromettere dalla gestione politica del dossier, nonostante il Viminale ricada nella sfera di influenza del Carroccio. Certo, per il segretario della Lega può a questo punto risultare anche molto comoda questa esclusione. Con le europee tra 10 mesi Salvini può assistere da spettatore al prevedibile fallimento dei fragili argini politici e diplomatici che il governo sta provando a alzare per far fronte al boom di partenza. Prova ne sia l'aumento vertiginoso dei barchini dalla Tunisia del dittatore Saied, nonostante le visite al massimo livello della stessa Meloni e il memorandum firmato tra Roma e Tunisi. Non ci sono soluzioni facili in vista e Salvini potrebbe a questo punto far sua l'espressione di Matteo Renzi all'epoca dell'alleanza 5 Stelle Lega: ora tocca a loro e popcorn per tutti, salvo che la debacle del governo, essendone uno dei vice premier, finirebbe inevitabilmente per travolgere anche lui. Per quanto poi troviamo invece sempre sulla prima di Repubblica, taglio alto, ci si occupa della mostra del cinema di Venezia, un fascista anomalo sbarca al Lido senza divi, si sta appunto parlando sempre del film Il Comandante. È sempre rischioso raccontare un film attraverso 2 o 3 battute della sceneggiatura, ma nel caso del Comandante, premesso che nel film c'è molto altro, è inevitabile estrapolare 3 frasi che risuonano all'inizio, al centro e alla fine. La prima battuta è: il fascismo è dolore, lo dice al protagonista Salvatore Todaro, interpretato da Pierfrancesco Favino, un medico dell'esercito. Da questo, oltre a questo primo articolo, c'è anche l'analisi di Stefano Cappellini, il comandante che salva i naufraghi, che bontà sua, insomma, ci racconta la vicenda intorno a cui di questo film, intorno a cui questa mattina si fa tanto cancan appunto sui giornali. Si parla della storia vera di Salvatore Todaro, interpretato da Favino, comandante del sommergibile Cappellini, che nel 40 porta a spasso per il Mediterraneo in guerra una macedonia di marinai italiani e di dialetti, diretto verso l'Oceano Atlantico, dove affonda una nave belga, e quindi contro ogni direttiva e istinto militare salva da morte certa la ciurma nemica caricandola a bordo, pur senza spazio né cibo per tutti. E questo in apertura Cappellini scrive: bisognerebbe immaginarlo visto da Francesco Lollobrigida, cognato d'Italia. E basta, insomma, non ne parleremo più di questo film. Se volete trovate su tutti i giornali. Per chiudere, insomma, il gossip politico, perché purtroppo a questo poi viene tutto viene piegato, c'è un riquadro su Gianbruno, il giornalista Gianbruno, compagno di Giorgia Meloni, che si è prodotto in una così in un esemplare intervento come dire antifemminista, sessista contro le donne che vengono che è quella che si chiama vittimizzazione secondaria, insomma, che vengono in qualche modo colpevolizzate per la violenza che subiscono, il populista che porta in TV il Tinello Meloni, è l'articolo di Matteo Pucciarelli. Spalla destra, anche qui la politica internazionale, offensiva ucraina, pioggia di droni sulla Russia, che vediamo, insomma, sarà l'articolo principale della prima del Corriere, e poi la crisi di Pechino e Xi archivia il miracolo cinese, questo è il refrain continuo dei giornali non solo italiani ma europei, occidentali, a segnare una specie di crisi epocale dell'economia cinese, che però galoppa sempre di più di quella dei paesi, dei giornali che raccontano questo. Catena di golpe in Africa, rivolta in Gabon, anche qui in Gabon, anche qui appunto abbiamo con una piccola foto della manifestazione ad a Kanda l'articolo sul golpe in Gabon che vi leggeremo. Taglio basso, troviamo quei preti solitari rimasti a difendere la democrazia, addirittura la democrazia, ovviamente si fa riferimento al prete di Caivano, di cui tanto si è parlato in questi giorni, ma se ne fa una carrellata, perché poi insomma c'è stato anche il fatto di Antonio Coluccia, sacerdote antimafia di Roma, così viene viene definito da Salvatore Giuffrida, e si parla insomma di altro. Don Ciro e gli altri, noi preti di periferia insegniamo la legalità dove manca lo Stato, la Venezia, a Palermo i parroci di frontiera rimasti soli a lottare contro il degrado. L'articolo è di Concita Sonnino e vi assicuro che è veramente illeggibile. Questa è la prima di Repubblica.
Childishly, I'm only when it's time. happens, I realized there is a difference between body and mind. I've been at my lowest for the longest time, knowing my existence is not one of a kind. But I've had my deepest cry for now.
Otto e 54 minuti, Radio Onda Rossa, andiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera di questa mattina. Una pioggia di droni sulla Russia, quindi qui si sceglie appunto il fronte della guerra come primo titolo. È il più pesante raid ucraino dall'inizio della guerra, il Vaticano dopo le polemiche fraintese le parole del Papa. Le polemiche sono state perché Bergoglio ha detto delle parole a San Pietroburgo che sembravano insomma troppo blande, troppo alla ricerca di un consenso dei giovani russi. Colpite 6 regioni, avanzata a sud, aperta la via di Crimea, missili di Mosca sulla capitale. E anche l'editoriale del giorno riguarda sempre la guerra, è di Giuseppe Sarcina, segnali da Kiev. Il governo americano premeva su Zelensky ormai da diverse settimane per convincerlo a lanciare un segnale d'apertura. Era ed è urgente, dopo 18 mesi di guerra, sondare le possibilità della pace. Il 27 agosto scorso il leader ucraino, con un'intervista alla TV nazionale, ha annunciato la svolta. Vale la pena riportare per intero la sua frase, perché contiene gli elementi fondamentali per ricostruire i fatti e provare a disegnare lo scenario che ci attende. Sostiene dunque Zelensky: quando saremo ai confini amministrativi della Crimea, penso che sarà possibile agire politicamente per forzare la smobilitazione militare della Russia e per tentare di avviare il negoziato. Il sottinteso evidente è che l'esercito ucraino, nonostante le armi occidentali sempre più sofisticate, abbia poche opportunità di sfondare le difese russe nella penisola e smantellare la base navale dei nemici a Sebastopoli. In realtà il Pentagono non ha mai creduto, neanche nei momenti più favorevoli del conflitto, che gli ucraini sarebbero riusciti a riconquistare la Crimea. Il capo di Stato Maggiore Milley non ha mai dissimulato il suo scetticismo, non solo nelle riunioni ristrette dello studio Vale, ma neanche in diverse conferenze stampa. Continua poi appunto questo editoriale di Sarcina a pagina 24 del Corriere della Sera di oggi, e vediamo insomma se riusciamo a trovarlo abbastanza velocemente, perché insomma le scuole le pagine sono composte in maniera un po' complicata. Eccolo qua, quei segnali. La Casa Bianca ha deciso di esplorare l'ipotesi di negoziato, ma non rinuncia al contrattacco, il nodo Crimea. Comunque Sarcina scrive: i generali americani rovesciano con una domanda la frase di Zelensky. Che cosa ne sarà della controffensiva se i soldati di Kiev non riusciranno a arrivare ai confini amministrativi della Crimea? Alle preoccupazioni degli strateghi militari USA si aggiungono le considerazioni del segretario di Stato Blinken e del consigliere per la sicurezza nazionale Sullivan. Fin dall'inizio della guerra i due hanno avvertito Biden: la Crimea rappresenta una linea rossa per Putin, una lingua di terra da difendere a ogni costo e con ogni mezzo. Il presidente americano si è mosso sotto traccia, atteso la maturazione degli eventi. Ancora tra maggio e giugno l'ipotesi di una soluzione politica per la Crimea veniva considerata una carta di riserva per non togliere slancio e credibilità alla controffensiva, ma l'opera di persuasione americana si è fatta più insistente man mano che le operazioni militari si sono rivelate più complicate del previsto. L'uscita di Zelensky probabilmente non sarà piaciuta a tutto l'establishment politico e militare ucraino. Gli americani sono al lavoro per evitare malintesi e dissapori. lavori all'interno del blocco, per esempio tra in Polonia e nei paesi baltici, che si pongono come obiettivo la distruzione politica e magari fisica di Putin. Alla Casa Bianca è stata messa in conto una quota di dissenso, ecco perché la diplomazia USA non è ancora venuta allo scoperto con una proposta concreta. Attenzione però, nessuno né a Washington né nelle capitali occidentali ha intenzione di riconoscere il referendum farsa, come lo ha definito ancora la settimana scorsa il presidente Macron. Mosca ostenta l'esito di quella consultazione tenuta il 16 marzo del 2014 come la prova che la popolazione voglia far parte della Federazione Russa. I sì raggiunsero il 97%. Biden non vuole farsi inchiodare all'immagine di presidente debole e perdente. Il ricordo del catastrofico ritiro dall'Afghanistan non è così lontano e quindi la disponibilità a trattare sulla Crimea non va interpretata come una prova di stanchezza. La Casa Bianca esplora le vie del negoziato ma non rinuncia al contrattacco. Più gli ucraini avanzano, più sarà possibile trattare da una posizione di forza, più o meno dice questo, anche se Sarcina sottolinea che ci sarebbe anche un percorso alternativo, è stato tracciato, si spera non sulla sabbia, nel vertice organizzato dal principe saudita Mohammed bin Salman a Jeddah. Qui il 5 e 6 agosto si sono incontrati i rappresentanti di 38 paesi, compresa Cina e altri stati come India, Brasile e Sudafrica, non ostili alla Russia, insomma fanno parte insieme alla Russia dei BRICS. Gli Stati Uniti erano presenti con una delegazione di alto livello, guidata appunto dal consigliere Sullivan. Il principio sull'inviolabilità dell'integrità territoriale è stato condiviso coralmente, ma nello stesso tempo quasi tutti si sono riconosciuti nelle previsioni del Pentagono. Difficile che le ucraine spugnino la Crimea. I diplomatici occidentali stanno allora studiando formule più o meno complesse. Un'ipotesi è proprio quella della demilitarizzazione indicata dallo stesso Zelensky, ma c'è anche chi ha tirato fuori un documento che risale al 2010, che da allora appunto sottoscritto dall'allora presidente ucraino Yanukovych, poi cacciato alla rivolta di Maidan del 14, e dal numero uno russo dell'epoca Medvedev. È la concessione demaniale e consente alla Marina russa di restare nel porto di Sebastopoli fino al 2042 in cambio di uno sconto consistente sulle forniture di gas. L'idea quindi è di tornare a uno status della Crimea precedente al 2014, ma consentendo ai russi di mantenere la base navale sul Mar Nero. Questo appunto il primo argomento sulla prima del Corriere. La fotonotizia riguarda invece i tir in coda al Monte Bianco, tenetelo aperto, l'abbiamo visto dalla prima pagina della Stampa, qua si scrive disagi al valico Italia-Francia dopo la frana al Fréjus, caos valichi per la Francia dopo la frana del Fréjus, code chilometriche di tir sotto il Monte Bianco che dalla prossima settimana sarà sbarrato per lavori, anche 8 ore per passare il confine, l'appello non chiudete il traforo. E appunto dalla Stampa abbiamo appreso che oggi ci sarà un vertice italo-francese per decidere questo. Per quanto riguarda le questioni del governo e la spalla destra, Meloni minacce sui social per il reddito all'erda a Caivano, l'abbiamo già visto ampiamente. Migranti, sale la tensione per la cabina di regia, scelto Mantovano, malumori nella Lega anche questo. Invece quello che non abbiamo trovato su altri giornali sono: uno, luce, alimentari, ecco i rincari di Fausta Chiesa, il titolo è piccoletto in prima pagina, ma poi vi si dedicano due pagine sul Corriere della Sera, che sono pagina 6 e pagina 7, benzina, luce, spesa, la mappa dei rincari, atteso un aumento fino al 10% per le tariffe elettriche, il nodo della scadenza degli aiuti statali a settembre. questo appunto è il concetto su cui poi si leggono molti numeri. Per esempio, fra accise e IVA il fisco vale il 56% al prezzo della benzina, al 51,8% del diesel. Se le bollette salissero come è previsto, la spesa annua per famiglia crescerebbe di 70 euro, che però vanno aggiunti a tutti gli aumenti che già ci sono stati. Troviamo poi una intervista a Foti di Fratelli d'Italia: nella manovra sostegni contro il caro bollette, questo insomma staremo a vedere, e poi costi dell'energia 3 volte sopra i livelli pre-Covid, l'industriale Agnelli Confimi, che Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria, l'associazione delle imprese manifatturiere, che dice appunto che i costi dell'energia sono 3 volte più alti di quanto lo fossero prima del Covid, cioè prima del 2020. Un altro argomento che troviamo sul Corriere, sulla prima pagina del Corriere, non troviamo altrove, è in realtà iniziato ieri, non gli abbiamo dato spazio, lo vediamo velocemente adesso. Si tratta di una polemichetta, io direi, cioè l'argomento è molto serio, ma viene trattato come polemichetta tra niente meno che il ministro Gennaro Sangiuliano, a cui oggi viene data spazio perché parla direttamente. Come dire, questa è un'altra abitudine ormai dei giornali italiani, che io trovo veramente allucinante, cioè quella di così, da fare scrivere articoli direttamente ai ministri, senza quindi il filtro della lettura giornalistica. Ieri c'era stata una lettera di Matteo Renzi sul Corriere che si intitolava "Lo spoil system per le sovrintendenze", e aveva come dire denunciato dal suo punto di vista che dopo 11 mesi il ministro Sangiuliano ha infilato la sua fantomatica riforma del ministero in un decreto dopo che la Camera le aveva bocciato lo stesso testo a luglio, nascosto come emendamento a un altro decreto, introducendo uno spoil system senza precedenti per le sovrintendenze. Uno spoil system, dice, che sottopone i sovrintendenti alle belle arti direttamente sotto, insomma, la linea politica. Secondo Renzi, Sangiuliano ha introdotto una norma che umilia la dirigenza dello Stato e che umilia il volere del Parlamento. Alla fine si vuole che i sovrintendenti rispondano alla filiera politica con un decreto legge che definire vergognoso è riduttivo. Sangiuliano ovviamente non gli è andata di stare zitta, oggi risponde, il titolo mi sembra basti, sovrintendenze nessun attacco, ovviamente è il suo operato e lui dice che ha fatto bene. Ancora due titoli: nuovo incidente a Milano, grave una donna in bici, e se ne è parlato molto ieri sulle prime pagine dei giornali dei tanti morti di persone in bicicletta. Un'altra ciclista coinvolta in un incidente a Milano, è grave il dolore della mamma della 28enne morta, basta stragi. Infine Laura Sirignano, la violenza poi insulte e odio, vita spezzata di una ragazza, si parla dello stupro di Palermo, anche qui vedremo alcuni interventi dopo la fine della lettura delle prime pagine, perché insomma ce ne sono altri sempre su questo argomento. Passiamo a questo punto alla prima pagina del Manifesto. Yeah. Lotteria Italia è il primo titolo del manifesto di oggi, dove si vede una folla di gente arrabbiata. È sotto abolito il reddito di cittadinanza. La ministra Calderone presenta la complicata piattaforma attiva da domani, su cui gli occupabili dovrebbero trovare lavoro. Gli occupabili sarebbero quelle persone che ricevevano il reddito di cittadinanza, che gli è stato tolto dicendo che possono trovare un lavoro. Certo, possono trovare se il lavoro c'è, ma sarà un'impresa, e scrive appunto la redazione del manifesto. E i corsi di formazione che permettono di ottenere 350 euro per 12 mesi non ci sono, specie al sud. Se ne parla poi ovviamente a pagina 2, l'articolo è di Massimo Franchi, tre quarti d'ora di ringraziamenti a partire da Giorgia Meloni, tre quarti d'ora per provare a spiegare come funziona senza minimamente riuscirci. La presentazione della nuova piattaforma, sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa, felicissima locuzione che ha come acronimo il simpatico SILS, si è tramutata in un patetico tentativo della ministra Marina Calderone di sostenere che la cancellazione del reddito di cittadinanza porterà solo benefici ai poveri e ai disoccupati del bel paese, che domani, 1 settembre, dovranno avere a che fare con uno strumento informatico assai complesso e con un numero senza precedenti di nuovi acronimi impronunciabili. Per rispondere alle piazze del sud che ribollono di proteste, Calderone ha dedicato il momento più pregnante del suo lungo sproloquio a chi parla di bomba sociale. Io rispondo: no, assolutamente no. I numeri ci dicono che la situazione è assolutamente gestibile. Quali numeri? Oggi non daremo nessun numero, si corregge subito Calderone, che continua nel suo lungo elenco di gaffe, ringraziando tutte le istituzioni possibili tranne i comuni, cioè quella che dovrebbe prendere in carico buona parte degli utilizzatori della piattaforma. E ancora, usando frasi del genere: questo paese non può permettersi che ci siano persone che non lavorano per 27 anni. Con un astruso calcolo. Dalle due ore di conferenza stampa l'unica cosa chiara è che dall'abolizione del reddito di cittadinanza si avvantaggeranno certamente le agenzie private per il lavoro, la somministrazione e la formazione, non a caso presenti e parlanti alla presentazione con i presidenti delle associazioni di categoria Asso Lavoro e Asso Form. Ogni utilizzatore della piattaforma dovrà scegliere tre agenzie per il lavoro, scandisce Calderone, prima di ricordare che i centri per l'impiego pubblici gestiti dalle regioni, che dunque diventano secondari nello schema. Nonostante l'impegno della neocommissaria INPS Gelera e del direttore generale Caridi, capire come funziona la piattaforma è stata un'impresa per gli addetti ai lavori. Il cosiddetto percorso del cittadino appare come arduo, come scalare lo Stelvio con una graziella, e la sua architettura costa di ben 19 elementi e istituzioni che si interfacciano. Il problema è che, sebbene il 1 settembre non sarà un click day, come si affretta a precisare Calderone, senza la registrazione, compilazione curriculum vitae, la sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il patto di servizio personalizzato per l'attivazione del programma di politiche attive, nessun povero e disoccupato potrà accedere all'erogazione del beneficio, e cioè all'assegno da 350 euro mensili per un massimo di 12 mesi del supporto alla formazione e il lavoro, che sostituisce il reddito di cittadinanza per chi dal governo Meloni viene considerato occupabile, tutti i soggetti dai 18 ai 59 anni con un valore dell'ISEE familiare non superiore a 6.000 euro, 5 anni di residenza in Italia, patrimonio immobiliare e mobiliare sotto i 6.000 euro, aventi famiglie senza disabili minori o in condizioni di svantaggio, presi in carico dai servizi sociosanitari dei comuni, omessi ancora dalle virgolette del governo. Quindi tutti quelli che hanno, diciamo, tra i 18 e i 59 anni, vediamo poi che lavoro troveranno, per chi ha soprattutto insomma dai 45 in su. A rispondere al quadro idilliaco tracciato da Calderone alla CGIL, che ovviamente lo critica, poi appunto si portano esempi sotto sulla prima pagina, nella stessa pagina troviamo buste paghe sotto la soglia della povertà, i giudici commissariano Cosmo Europol, dopo la servizi fiduciari del gruppo Sicuritalia e la Mondiapol, che per uscire dall'amministrazione giudiziaria ha dovuto aumentare gli stipendi e li porterà a un più 30%, ora è la Cosmopol a finire commissariata dalla magistratura milanese per pratiche di sfruttamento lavorativo e busta paga sotto la soglia di povertà. Quindi è un altro big del settore della sicurezza e della vigilanza privata. Tornando alla prima pagina del manifesto, la seconda notizia a centro pagina, Euro 5, Piemonte e governo nel caos. Inquinamento, la giunta Cirio cambia idea a pochi giorni dall'entrata in vigore del blocco. Caos in Piemonte, le limitazioni della circolazione per i veicoli diesel Euro 5 dovevano partire dal 15 settembre, ma a pochi giorni dall'entrata in vigore è esplosa la polemica con il ministro ai trasporti Salvini, che ha descritto il provvedimento come l'ennesima forzatura di Bruxelles. La misura, ora messa in discussione dal governo, ma anche dalla stessa giunta piemontese, al lavoro insieme per scongiurare, così sono espressi, era maturata dopo la condanna del novembre 2020 da parte della Corte dell'Unione Europea all'Italia per violazione della direttiva sulla qualità dell'aria, ma era stata presa autonomamente dalla Regione Piemonte. Ieri si è svolta una prima riunione tecnica tra esponenti del governo e della giunta per rivalutare la disposizione. L'ipotesi al vaglio è uno slittamento di 2 anni per il provvedimento, ma il blocco parziale per le auto diesel Euro 5 era in programma da tempo. La data prevista era il 1 ottobre 2025. Il Piemonte aveva deciso di anticipare. E di clima e ambiente parla Roberto Mezzalama. Quelli davvero ideologici sono a destra. Da qualche giorno, appunto, si fa riferimento a questo caso del Piemonte per fare, appunto, un'analisi politica. Sebbene la giunta regionale guidata da Alberto Cirio abbia preso questa decisione a febbraio del 21, i dettagli della sua messa in pratica sono stati decisi solo a fine giugno 2023, e la comunicazione è partita anche dopo, facendo ovviamente infuriare gli oltre 140.000 possessori di veicoli bloccati, nonché le associazioni di artigiani e commercianti. In un interessante cortocircuito, il più infuriato per la decisione è stato il ministro dei trasporti, cioè Salvini, che ha chiesto un intervento del governo per rimandare o addirittura annullare il blocco. Ci sono alcune questioni di fondo che vanno messe in evidenza. La prima è che l'Italia, secondo appunto Mezzalama, è il paese europeo con più gravi violazioni della direttiva europea sulla qualità dell'aria. Oltre a queste, è anche il paese con più morti per smog, oltre 60.000 l'anno. La seconda è che, a differenza di quanto dice Salvini, il blocco degli Euro 5 non è stato imposto da Bruxelles, ma deciso a Torino in piena autonomia. E qui viene da chiedersi se la Regione Piemonte abbia confrontato questa soluzione con altre meno discriminatorie di una categoria di cittadini, eccetera eccetera. Tornando alla prima pagina, appunto, troviamo altre notizie. Si parla della legge di bilancio, Meloni alla partita di Bruxelles senza strategia, l'articolo di Andrea Colombo, la Presidente del Consiglio si comporta sempre di più da super premier con gli alleati, ma la manovra è una via crucis. Il patto di stabilità che, come sapete, insomma, sta per scadere, deve essere discusso all'interno dell'Unione Europea. Colombo scrive: il patto di stabilità è la spina nel fianco. Poi l'ira della Lega spiazzata sui migranti, ci si riferisce alla decisione di affidare a Mantovano la gestione del dossier, come abbiamo visto da altre prime pagine. Poi c'è un articolo di commento di Massimo Villone: dai 5.000 metri di Giorgetta ai 100 di Calderoli, si parla di autonomia differenziata e di come si esprimono in maniera molto diversa vari esponenti del governo, in particolare Calderoli, che continua a dire andiamo avanti, andiamo avanti. In taglio basso troviamo la politica internazionale, i droni su Mosca sono fumo negli occhi, stormi di droni ucraini martedì notte si sono abbattuti su un aeroporto russo, colpita anche una fabbrica. Gli attacchi nel territorio della federazione rispondono all'inquietudine degli alleati statunitensi per le difficoltà dell'avanzata ucraina, qui se ne parla a pagina 8, ma insomma qualcosa abbiamo già letto di queste difficoltà dell'avanzata ucraina, che gli stessi statunitensi non pensano possa varcare i confini della Crimea, e qui ne parla sabato Angeri, della appunto il fatto che poi questi droni vengano un po' usati per come fumo negli occhi, appunto. Si parla poi del colpo di Stato in Gabon, la Francia si infuria, il sottotitolo che sceglie il manifesto, appunto lo vedremo. Nuovo Pfizer ma con sovrapprezzo è l'altro articolo di Andrea Capocci sulla prima del manifesto. L'Agenzia Europea del Farmaco, l'EMA, ha approvato ieri il vaccino anti-Covid prodotto dalla Pfizer e aggiornato alle nuove varianti in circolazione che secondo gli epidemiologi starebbero causando un'accelerazione del contagio a livello internazionale. Ma il nuovo vaccino Pfizer avrà un costo maggiorato per i paesi dell'Unione Europea rispetto ai circa 20 euro a dose pagati finora. L'Unione ha accettato condizioni ancora più gravose imposte dall'azienda pur di spalmare le consegne. Infine Liliana Cavani, sono la prima donna di 80 anni ovviamente sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Prima del quotidiano di Caltagirone, insomma a questo punto è veramente poco interessante, reddito minaccia a Meloni, in questo insomma non ci perdiamo più neanche un minuto. Troviamo il PIL degli Stati Uniti cresce meno delle attese, segnale per frenare la corsa dei tassi, l'economia statunitense registra un rallentamento, si comincia con una revisione del dato del PIL nel secondo trimestre, cui va aggiunto il dato sull'occupazione nel mese di agosto, ci si aspettavano almeno 200.000 assunzioni e invece sono state 177.000, inflazione al 2,5, ora si attende che a settembre la Fed non aumenti ancora i tassi. A centropagina, pensioni verso l'ampliamento opzione donna, il ministro Calderoni, che sarebbe la ministra Calderone, va in pressing sul MEF, sul Ministero dell'Economia e Finanza, scivolo dopo 35 anni, non solo per i soggetti fragili, questa è la richiesta sostanzialmente. Si parla anche qui del nuovo vaccino, ma con altro taglio rispetto al manifesto: Covid via libera al nuovo vaccino, obiettivo over 30. E il centro pagina è occupato da una fotonotizia di un femminicidio di cui tanto si è parlato sui giornali, insomma all'epoca dei fatti. La foto è quella di Giulia Tramontano, la giovane donna che è stata uccisa dal compagno incinta di 7 mesi. Giulia e Tiago avvelenati per mesi, l'accusa dopo l'autopsia, il fidanzato voleva sopprimere lei e il feto, questo in prima pagina. e su questo argomento lo specioso titolo dell'articolo di Valeria Corrado, il dossier sulle violenze di genere, maggiori rischi con l'abuso di alcol. Questo ovviamente è una difesa indiretta di Gianbruno. Vi è una relazione sempre più stretta tra l'uso e abuso di alcol e droghe e l'aumento di fenomeni di violenza di genere, soprattutto tra adolescenti e giovani. È quanto emerge nel report. La violenza è solubile in alcol, elaborato su dati di istituti di ricerca statunitensi e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Cocktail e droghe rendono più vulnerabili le vittime e aggressivi i violentatori. Il più ovviamente significa che questa non è la causa, ma insomma lo vedremo tra poco dall'interno.
Marks and little boobs, an ice full belly that's filled with food. Sometimes I'm pretty and sometimes I'm not. So let's take a listen at me with your best shot. I don't exercise and I don't read books, so if you wanna criticize me, go ahead and take a look. Hey, I'm not being bossy, I'm just saying how I feel it. I'm not a bitch for stating what is real.
Assente di me, da dove vengo, prendermi la vita.
Andiamo a vedere l'ultima delle prime pagine che commenterò, appunto è quella di Avvenire, del quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana. Così finisce il reddito di cittadinanza, al primo titolo abbiamo già dato spazio. Sotto, ancora un golpe in Sahel, i militari prendono il Gabon. Troviamo qui sulla prima pagina: dopo oltre mezzo secolo la famiglia Bongo non comanda più in Gabon, stato dell'Africa occidentale ricco di risorse naturali, ma dove al petrolio circa il 40 che deve al petrolio circa il 40% del suo PIL, ma con i 2/3 della popolazione sotto la soglia della povertà. Di padre in figlio il potere era passato di mano, anno in cui il principe viziato Ali era succeduto al papà Omar, incontrastato leader per 42 anni, innestandosi sulla lunga scia dei golpe che da nord a sud attraversa il continente africano. Un gruppo di militari ha deposto ieri il 64enne presidente che appena sabato scorso si era aggiudicato un terzo mandato. Le proteste c'erano già state appunto dopo il secondo, ma si era andata avanti con sostanzialmente l'appoggio della Francia. Andiamo avanti nella lettura di questo articolo. Appunto dopo mezzo secolo sempre la famiglia Bongo, cioè quindi tutta la, dopo la decolonizzazione, sempre in mano alla stessa famiglia, che è stato destituito appunto ieri, dopo che sabato scorso si era aggiudicato un terzo mandato vincendo con il 64% dei voti le elezioni segnate dalle accuse di brogli da parte delle opposizioni. Sciolte tutte le istituzioni della Repubblica, il governo, il Senato, l'Assemblea Nazionale e la Corte Costituzionale, soldati e poliziotti hanno annunciato l'annullamento del voto, mentre nelle strade della capitale Libreville, che conta 700.000 abitanti sui 2 milioni che conta il paese, centinaia di persone acclamavano il capo della Guardia Repubblicana, il generale Nguema, che in serata è stato nominato presidente ad interim, potenziale nuovo uomo forte. Alla domanda se il colpo colpo di Stato fosse stato preparato, se sia stato frutto dell'esito delle elezioni presidenziali, lo stesso generale ha risposto parlando di malcontento nel paese e ricordando la malattia del capo dello Stato, un incidente cerebrovascolare dell'ottobre del 2018 che ha lasciato Bongo indebolito. Tutti ne parlano, ma nessuno si assume le sue responsabilità. Non aveva diritto di fare un terzo mandato, la Costituzione è stata violata, lo stesso sistema elettorale non è buono e allora l'esercito ha deciso di voltare pagina, di assumersi le due responsabilità, ha chiosato Nguema. Aggiungendo, Bongo è un capo di Stato del Gabon, verrà pensionato, usufruirà di tutti i suoi diritti, è un gabonese normale come tutti. Non è stato ancora confermato che Bongo si trovi agli arresti domiciliari, mentre agli arresti per alto tradimento, corruzione, traffico di stupefacenti e appropriazione di fondi pubblici risultano uno dei suoi figli e diverse persone a lui vicine. Il presidente deposto è apparso a un certo punto in un video sui social network, invitando tutti i suoi amici a fare un po' di rumore contro le persone che hanno arrestato me e la mia famiglia, anche se non è chiaro quanto lo stesso video sia stato girato. Il golpe è stato condannato con forza all'Unione Africana, oltre che dall'ex potenza coloniale francese, che riafferma il suo auspicio che il risultato delle elezioni una volta ufficiale venga riconosciuto. Il gruppo minerario francese Eramet ha annunciato l'interruzione delle sue attività in Gabon in seguito al colpo di Stato militare. Profondamente preoccupati si sono detti sia il Cremlino che la Casa Bianca, chiesto di garantire la sicurezza del presidente Bongo. La situazione in Gabon ci ha colpito tutti di sorpresa, faremo con il Gabon quello che abbiamo fatto con il Niger e con qualsiasi altro paese dove i nostri cittadini hanno avuto bisogno di aiuto, ha detto l'altro rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Borrell. Al sicuro, ha fatto sapere il ministro degli esteri italiani, 150 italiani che vivono nel paese, insomma non approfondisce ma cita insomma, qualcosa che è fondamentale in questo paese, cioè Eramet, che è la ditta mineraria francese che estrae il molibdeno, trattasi insomma di un minerale fondamentale per produrre l'acciaio, praticamente tutto l'acciaio europeo usa il molibdeno del Gabon, che è in mano ai francesi. Andiamo avanti nella lettura, insomma, di quello che propone il l'Avvenire, che insomma è una delle testate più attente sull'Africa. Troviamo un editoriale di Marco Impagliazzo sulla prima pagina. L'ultimo colpo di Stato ieri nel piccolo Gabon, dopo quello in Niger del 26 luglio, ha accresciuto stupore e preoccupazione dell'Europa. Una spirale di golpe sta travolgendo la regione del Sahel senza che nessuno sappia come arrestarla. Guinea, Conakry, Mali, Burkina Faso, Niger, ora Gabon, si può anche contare l'autogolpe del Chad. Stanno delineando un nuovo insieme di paesi africani che si allontanano dall'Europa, acquisendo un atteggiamento polemico in particolare verso la Francia. Si parla diffusamente di seconda decolonizzazione, considerando quella del secolo scorso contaminata da una presenza prima coloniale poi neocoloniale troppo intrusiva. Si vedono sempre più spesso sventolare bandiere russe per le strade in mano a giovani manifestanti che chiedono una vera indipendenza. Ciò non significa che gli africani si fidino ciecamente di eventuali nuovi amici. Si tratta di un messaggio: vengano al pettine tanti errori commessi in questi decenni durante i quali non si è dato avvio a una vera economia africana di trasformazione, ma solo utilizzato il metodo di sfruttamento estrattivo di materie prime che non ha lasciato granché al continente. Inoltre l'Occidente è accusato di aver sostenuto governi corrotti e non democratici, come in questo caso la Francia ha sempre sostenuto nutrono i due bongo al potere da 42 anni. L'Occidente è accusato di aver sostenuto governi corrotti e non democratici. La frattura sentimentale fra Africa francofona e Francia è un problema per tutta l'Europa. Troppi piani Marshall per il continente annunciati e mai realizzati, troppe umiliazioni davanti alle ambasciate europee per ottenere un visto, troppa insensibilità per il destino dei migranti, troppa vuota retorica sulle relazioni euroafricane. Ora tutto si paga con un rigetto che inizia dai paesi più poveri, come quelli saheliani, ma minaccia anche quelli costieri più ricchi. Il jihadismo, che da anni manipola le ingiustizie e le diversità etno-religiose delle stesse fragili aree, ne approfitta inserendosi all'interno della parte più misera della popolazione. I movimenti islamisti attuali sono eredi delle endemiche rivolte Tuareg del Sahel, soprattutto in Mali, ma con maggiore capacità di penetrazione e resilienza militare. Come fare per arrestare tale deriva? È la domanda che si pongono le cancellerie europee. La cooperazione allo sviluppo è senz'altro essenziale, ma deve essere accompagnata da una relazione politica nuova. L'Unione Europea e gli Stati membri sono ancora i maggiori donatori del continente, ma vengono percepiti come portatori di agende nascoste. Tanto nascoste non sono, e tanto solo di percezione non si parla, visto appunto il molibdeno, il petrolio e le terre rare, eccetera eccetera. La cosa più urgente, appunto, si legge su Avvenire, è che l'Europa si liberi dall'ossessione migratoria che ha modellato almeno negli ultimi 15 anni la sua politica con l'Africa. Gli europei hanno poco ascoltato le priorità africane, ma imposto la loro: bloccare i flussi. Ciò riguarda anche l'Italia, che da anni tenta accordi per arginare le migrazioni, prima con le milizie libiche, ora con la Tunisia, e aggiungerei partecipa assolutamente attraverso ENI a questa politica estrattiva sull'Africa. Non ha funzionato all'epoca, non sta funzionando adesso. Da Sfax in Tunisia continuano a partire barchini sempre più fragili e rischiano di affondare anche in un tratto di mare così breve. Ciò che l'Europa non riconosce o fa finta di non capire è che i push factor delle migrazioni sono potenti e stabili. Il fenomeno è strutturale. I giovani africani e arabi non hanno più fiducia nel futuro nei propri paesi e cercano salvezza altrove. Fuggono proprio da quei regimi autoritari con cui gli europei pensano di accordarsi. I ripetuti golpe militari sono un segnale di estrema debolezza. Gli stati non tengono e crollano sotto la pressione di jihadismo, corruzione, lotte etniche e disuguaglianze di ogni tipo. Andando ancora avanti in appunto questo articolo, finisce qua, e ne abbiamo invece un altro di Fabio Carminati. La colonizzazione 2.0 riempie tutti i vuoti. Nella geopolitica come nella fisica il vuoto si riempie sempre. Così, dopo il progressivo disimpegno di Macron dalla Francafrique, stiamo assistendo ormai da almeno 2 anni all'occupazione mano militare con la pecunia delle antiche zone di influenza francese e di coloniale eredità. L'ultimo caso è il Gabon, poco più di un mese dopo l'altra zona economicamente appetibile, che è quella del Niger. A Niamey, la capitale del Niger, dietro i golpisti ci sono i russi, con ciò che resta di Wagner o con nuove milizie sempre fedeli al Cremlino. A Libreville, che è la capitale del Gabon, invece i cinesi c'erano già per mettere le mani sul petrolio, che porta introiti al governo monarchico dei Bongo, per il 49% del bilancio statale, che costituisce il 43% del PIL del piccolo paese. Così si capisce perché nel giro di poco più di 2 anni Centrafrica, Niger, Mali, Sudan, Burkina e ora Niger tornano a vivere la stagione dei colpi di Stato che l'Africa credeva di essersi lasciata alle spalle. Qualcuno legge in tutto questo fallimento di un'istituzione come le Nazioni Unite, paralizzata dalla composizione del Consiglio di Sicurezza, dominato dai 5 membri permanenti, Stati Uniti, Russia, Cina, Gran Bretagna e Francia, con una maggioranza assoluta e una facoltà di veto che annulla ormai ogni risoluzione. È chiaro che gli equilibri decisionali possono essere facilmente indirizzati da due principali competitor della colonizzazione 2.0 del continente, cioè Cina e Russia. Altri aggiungono a questa diagnosi anche la corruzione, che ancora oggi regna sovrana, soprattutto in monarchie di fatto, come quella di Libreville, dove il padre Omar ha gestito politiche e affari dall'indipendenza fino al cedere il il potere al figlio Ali passandogli semplicemente lo scettro. Tutti elementi concorrenti di una situazione che, al di là delle risorse economiche da sfruttare, continua però a interessare ben poco le coscienze occidentali. Qui insomma non si parla in particolare della Francia, della Françafrique, quindi del molibdeno in Gabon, dell'uranio in Niger, ma anche della questione dei franchi africani e delle riserve auree che ancora sono a Parigi e che la Francia si è rifiutata di restituire ai paesi africani dopo ormai 50 anni da quella che dovrebbe essere stata la decolonizzazione, ma in questa situazione è anche difficile parlare di neocolonialismo e sinceramente verrebbe da parlare semplicemente di un colonialismo che continua diciamo con altri mezzi, con altre retoriche, con altre leggi. Ne parla appunto anche il Manifesto con un articolo che racconta il golpe di Stefano Mauro. Poi Anna Maria Merlo: la Françafrique perde pezzi, Macron folli panafricanisti e neoimperialisti. La Francia condanna il colpo di Stato militare in corso in Gabon e auspica che il risultato elettorale possa essere rispettato. Ricordiamo un risultato elettorale che è stato molto criticato dall'opposizione, sarebbe un terzo mandato per Ali Bongo, che è il figlio del presidente precedente, ma la Francia non se ne fa, gli va bene così. È la prima reazione di Parigi ieri alla situazione a Libreville, dove risiedono 7.500 francesi e 370 militari e dove operano un'ottantina di filiali di società francesi: la Total, quindi petrolio, Eiffage, Bolloré, Havas, Air Liquid, Eramet, Kestra e Manganese, per un fatturato complessivo intorno ai 3 miliardi di euro annui. Il nuovo colpo di Stato in un'ex colonia francese dopo Mali, Guinea, Burkina e Niger, l'ottavo cambiamento di regime nella regione in pochi anni, conferma il cambiamento politico in corso che solo lunedì scorso, di fronte agli ambasciatori francesi, Macron ha definito un'epidemia di putsch, un'epidemia di golpe, con un linguaggio inabituale in diplomazia. Macron ha descritto un mondo di pazzi. Veramente Macron non ha nessuna filtro in tutto questo, usa a parte un linguaggio abilista, ma appunto niente di diplomatico. Macron appunto ha scritto un mondo di pazzi, l'alleanza barocca tra pretesi panafricanisti e neoimperialisti che sfruttano facilmente il rancore accumulato contro l'ex potenza coloniale francese per creare consensi. Nessuna, come dire, non dico critica, ma neanche autoanalisi su questa ex potenza coloniale che continua a succhiare sangue. In Gabon la Francia ha ormai interessi limitati, scrive Merlo. L'uranio è praticamente esaurito, nell'agroindustria Parigi è stata sorpassata dagli investimenti asiatici, Singapore in testa, il Marocco ha ancora più influenza della Francia. Parigi era intervenuta nel 64 e nel 90, quando Mitterrand aveva salvato il regime di Omar Bongo, il padre di Ali Bongo, il presidente destituito dal putsch in corso, appare rieletto dopo 14 anni di potere in uno scrutinio senza controlli internazionali. In Francia sono in corso inchieste giudiziarie sull'immenso patrimonio dei Bongo. La situazione è diversa in Niger, dove la Francia ha 1.500 militari e interessi più consistenti. In questo caso Parigi si è irrigidita, rifiuta il diktat dei militari che pretendono l'espulsione dell'ambasciatore francese. E abbiamo visto insomma che i golpisti, è notizia di ieri insomma su giornali non italiani, per mandar via l'ambasciatore francese gli ha tolto l'acqua e la luce, quindi l'ambasciatore francese deve essere là senza aria condizionata, per dire. Pretendono appunto l'espulsione dell'ambasciatore francese e non scoraggia le dichiarazioni della CEDEAO su possibile intervento militare contro la giunta che ha spodestato il presidente Bazoum. Il capo della democrazia europea Borrell ha espresso preoccupazione per la situazione in Gabon, che può far crescere l'instabilità dell'intera regione. Direi che l'instabilità dell'intera regione è già cresciuta, non so che ne pensa Borrell davvero. Ieri, dopo giorni di esitazione, l'Unione Europea ha reso noto che si prepara a varare delle sanzioni contro il Niger, ma resta prudente. 27 intendono escludere dalle sanzioni gli aiuti umanitari per uno dei paesi più poveri e insistono su una soluzione politica, escludendo un intervento militare o anche un sostegno alle eventuali truppe dei paesi della SEDEAO. Parigi ha atteso giorni per ottenere un pieno sostegno di Bruxelles sull'ambasciatore francese, un'ingiunzione di espulsione definita una nuova provocazione dall'Unione Europea. La ministra degli esteri, Catherine Colonna, nei giorni scorsi ha criticato anche gli Stati Uniti indirettamente, alludendo a paesi che esitano a esigere un ritorno all'ordine costituzionale. Macron in questi giorni ha messo in guardia contro un rischio di indebolimento dell'Occidente, in particolare europeo, in Africa. Il presidente rifiuta ogni critica, afferma di non aver ceduto al paternalismo, nega l'evidenza di una debolezza della Francia in Africa. Ma il tentativo di proporre una svolta nelle relazioni di Parigi con l'ex colonia, dichiarato con discorsi altisonanti che promettevano la fine della Francafrique tradizionale, per il momento si è arenato in un impasse politica. Mélenchon della France Insoumise accusa Macron di aver sostenuto fino all'insopportabile la dinastia De Bonco in Gabon. Macron nel marzo scorso aveva scelto il Gabon come prima tappa dell'ultimo viaggio in Africa. Sul fronte opposto, a destra, Marine Le Pen parla di pietosi avvenimenti e mette in causa la coerenza della politica francese in Africa, sognando un ritorno al passato. Passato che direi non è appunto così lontano. Vediamo ancora una lettura, quella di Domenico Quirico sulla Stampa. All'Eliseo e al Quai d'Orsay si vive un incubo. Stavano minacciando i golpisti del Niger di punizioni esemplari e a Libreville in Gabon, voilà, la stessa scena, centurioni in mimetica e baschi di tutti i colori dell'iride davanti alla telecamera. I militari assumono il potere. Andiamo avanti, questa era in prima pagina, andiamo avanti a pagina 18, appunto i militari che assumono il potere, tutti gli organi dello Stato sospesi. Hanno atteso solo 60 secondi dopo l'annuncio che il presidente Ali Bongo aveva vinto le elezioni per il terzo mandato, tra furibonde e preventive accuse di brogli. Prima di tirar fuori la solita Wagner e le debolerie africane di Putin e soprattutto di gridare all'ennesima democrazia africana in pericolo, parliamo un attimo della famiglia i Bongo, appunto, una storia, vi assicuro, che garantisce uno sbalorditivo tableau di quanto accade. Fra l'altro, insomma, qua di Wagner per ora non se n'è vista l'ombra, almeno in maniera ufficiale, tanto che abbiamo visto che Avvenire sottolinea che la presenza casomai è cinese. Torniamo a leggere Domenico Quirico. Quando papà Omar, il fondatore dell'azienda, è diventato presidente, correva a Libreville l'anno 1967. Gli americani arrancavano in Vietnam, Nasser faceva fallimento nel Sinai in soli 6 giorni, salivano al potere lo Shah e Ceausescu. Che Guevara purtroppo diventava un'iconica fotografia in Bolivia. Insomma, tutto questo per fatto una serie di esempi per dire appunto che si trattava proprio, è passato così tanto tempo che un altro mondo, cita altri esempi, ma nel vasto palazzo presidenziale ai bordi del mare a Libreville non è successo nulla. 56 anni dopo la famiglia è ancora lì, incrollabile, da padre in figlio, elezione truccata dopo elezione truccata, a riempire la domestica cassaforte, fino a ieri, quando i centurioni impazienti d'Africa hanno deciso di mandare in pensione il mediocre Ali. Sarà un cittadino qualunque, ha tagliato corto con Le Monde l'uomo forte della giunta Nguema, faccia cattiva ma anonima che i colleghi in divisa già invocano alla presidenza. Dettaglio interessante e curioso: il futuro comune cittadino è in residenza sorvegliata a palazzo, ma da lì in video invita gli amici a fare chiasso. È la replica di quanto accaduto in Niger, altro recente golpe un po' strambo, dove il presidente deposto dalla residenza ha per giorni continuato a telefonare a mezzo mondo prima che i golpisti togliessero la corrente. Bisognerà a questo punto riscrivere la tecnica del colpo di stato di Malaparte. scrive Quirico. Gli ammutinati d'Africa, che un tempo massacravano le eccellenze deposte con tutti i parenti, dopo frettolose condanne per alto tradimento, corruzione e similia, si sono fatti cauti, tentennano, per non offrire forze contro culenze primitive alla Francia furibonda, perché sono golpe senza il suo copyright, lo spunto per intervenire. Dopo Papa Omar, morto nel 2009, è seguita la successione dinastica del figlio Ali, con cui la Francia ha proseguito senza rimorsi il tranquillo tran tran della Francafrique, ignorando ad esempio nelle elezioni del 2016 le documentate accuse di brogli colossali e gli inutili moti di piazza invocanti la democrazia. Nessun tarlo legalista. C'è un amico a Libreville. La successione spiega molte cose. Un passaggio travagliato, perché Omar Bongo, assai prolifico, aveva 54 eredi, da due mogli e 31 compagne. Alcuni figli erano nati nello stesso anno. Il protocollo a palazzo ha richiesto dei veri artisti del cerimoniale di scuola bizantina. La parola nepotismo appare persino inadeguata, talvolta da simili numeri di massa. Nella tribù ha anche una figlia cresciuta in America che si è schierata con l'opposizione al fratellastro, un classico, dice. Poi c'è uno schema sempre nella stessa pagina 18 della Stampa che riassume tutti gli ultimi colpi di Stato in Africa. Parte con la Guinea nel 2021, con i militari che depongono il presidente Condé al suo posto, Doumbouya come presidente del Comitato Nazionale. Abbiamo ancora prima il Mali il 18 agosto nel 2020 e poi il 24 maggio del 21, dove il 24 maggio del 21 i militari depongono il presidente e primo ministro e si instaura con l'aiuto delle milizie Wagner una giunta filorussa. Si parla poi del Burkina Faso nel 22, colpo di stato militare, e appunto con Kaoré sostituito dal tenente colonnello Damiba, e poi Damiba a sua volta deposto da un golpe nell'ottobre sempre 22 dal capitano Ibrahim Traoré. Si parla del Chad nel 21 con Déby che muore in battaglia contro i ribelli. Contrariamente a quanto previsto dalla Costituzione, gli succede il figlio Mahamat, che da allora guida una giunta militare. Poi abbiamo il Niger appunto nel luglio del 23, il Sudan nell'aprile del 23 dove scoppia una guerra civile tra esercito regolare e milizie paramilitari, e poi il Gabon. Tutto questo insomma mette fortemente sotto i riflettori le politiche sì europee in Africa, ma in particolare le politiche francesi, che come abbiamo appena visto sembra appunto non aver nient'altro da dire se non che vuol mantenere le sue aziende estrattive, i fondi aurei delle banche nazionali sotto il suo controllo, e non si vuole assolutamente muovere da dov'è. Ne parlano anche gli altri giornali del golpe in Gabon. Golpe in Gabon, i militari cacciano la dinastia dei leader amica di Parigi, è il titolo che troviamo su Repubblica. E poi l'agiato figlio d'arte, cantante di funky, amante delle donne, che inguaiò Messi, insomma si fa un quadro di colui che è stato non certo edificante, di colui che è stato destituito dal colpo di Stato. Ne parla infine anche il Corriere della Sera. Gabon, un altro colpo in Africa, i militari spodestano la dinastia Bongo, il generale Nguema leader della transizione, Parigi condanna. E poi sempre sulle reazioni francesi propone lo stesso Stefano Montefiori, che è il corrispondente del Corriere della Sera: porte chiuse, niente assistente cellulare, il summit inedito di Macron per rilanciare la democrazia. A Saint-Denis i capi di tutte le forze politiche parlamentari. Un'inedita giornata di incontri a porte chiuse con i telefonini, la stampa e anche i collaboratori lasciati all'ingresso per una grande iniziativa politica volta a rilanciare la democrazia francese. Il presidente Emmanuel Macron ieri ha invitato i leader politici a Saint-Denis, alle porte di Parigi, nella prestigiosa pensione della Legion d'Onore fondata nel 1805 da Napoleone. Situazione internazionale e riforme istituzionali, seguiti da una scena di lavoro che ha creato per giorni molto imbarazzo, soprattutto a sinistra. Partecipare al momento conviviale con il rischio di apparire sensibili alle lusinghe del presidente e conniventi con il potere o disertare con sgarbo istituzionale. Non mi ci vedo a cenare con il presidente, aveva detto Fabien Roussel, eccetera. La discussione comunque è cominciata in gran segreto in vista di un seminario di governo programmato per il 6 settembre. In quell'occasione verranno resi noti i risultati. L'orientamento di Macron è valutare la possibilità di indire referendum su più temi, in particolare sulle riforme istituzionali, in modo da rilanciare il quinquennio e superare il blocco del Parlamento, dove il partito presidenziale non ha la maggioranza assoluta. Rispetto al referendum si risolve spesso in un plebiscito per chi organizza, ma insomma qui si parla poco dell'atteggiamento della Francia, che però abbiamo letto da altri giornali. Per commenti insomma più approfonditi poi vi rimandiamo a Radio Africa, che andrà in onda mercoledì prossimo al pomeriggio alle 19. Detto questo, una piccola pausa musicale per un ultimo parte di rassegna stampa.
Ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
relación perfecta hasta que me prohibió tener amigos en la escuela. Revisaba mis llamadas, mis mensajes controlaba. Decía que lo hacía porque a mí me amaba. Yo que me sentía tan enamorada, no me percataba de que ya estaba encerrada. Cuando me pidió que me casara, acepté encantada, pero creo que era el miedo de sentirme abandonada. Poco a poco me fui acostumbrando, los golpes eran tanto, los insultos a diario. Llegué a pensar que todo esto era culpa mía. Si yo fuera perfecta, esto no sucedería. Llora sangre, mi cuerpo llora sangre. En mi propio hogar de paz no encuentro un instante. Tanto dolor, no hay cuerpo que lo aguante. Si esto es amor, ¿por qué se siente tan punzante?
E sulle note di Rebecca Lane. Este cuerpo es mío.
Esta vida es mía, ni tu
con... Torniamo a parlare di violenza maschile contro le donne, di violenza etero cis patriarcale. Vi ricordiamo ancora una volta, oggi alle 19 a ESC, un'assemblea pubblica contro la violenza etero cis patriarcale, via dei Volsci 159.
Non riconoscer mi alma.
E andiamo a vedere alcune cose che troviamo anche oggi sui giornali, partendo dal Corriere della Sera, che dedica due pagine, la 12 e la 13. Violenza di gruppo, un altro avvocato rinuncia alla difesa, N e Catania, due nuove denunce in testa, intanto resta in carcere anche il terzo indagato. Ci immaginiamo che questo fatto che citino le denunce di N e Catania è perché si tratta della Sicilia, stessa regione appunto dello stupro di Palermo, ma se si andassero a vedere tutte le regioni non credo che ci si fermerebbe qua. Gli indizi della sua grave colpevolezza sono gravi, le esigenze cautelari ci sono tutte. Al termine di una camera di consiglio di poche ore è arrivato il verdetto. Cristian Marionia, uno dei sette ragazzi accusati dello stupro di Francesca, nome di fantasia, la 19enne fatta ubriacare e violentata a luglio, non potrà lasciare il carcere, appunto Cristian Marionia. Un esito abbastanza scontato, il legale del giovane Alessandro Musso ha comunicato la rinuncia al mandato, è venuto meno il rapporto di fiducia col cliente, ha fatto sapere. La stessa cosa aveva fatta a pochi giorni dall'arresto del ragazzo il primo penalista scelto alla famiglia, che aveva mollato il cliente dopo la nomina. La difesa di Marionia, che ha delle posizioni più delicate nella vicenda, è stata affidata ora a un terzo avvocato. Resta il balletto dei legali, che va letto anche alla luce del clima pesante, l'eco mediatica e social, la reazione dei detenuti del primo carcere, che ha spinto la direzione a trasferire per motivi di sicurezza gli accusati. Intanto dalla Sicilia arrivano altre due storie drammatiche. Una 17enne ha denunciato di essere stata stuprata a Val Guarnera, un piccolo paese nell'Ennese, mentre a Catania un adolescente avrebbe subito abusi da parte di un familiare per 10 anni. Appunto, notizie queste che in realtà sono quotidiane, ma che la stampa per lo più relega alle cronache locali. Ora si vanno a prendere quelle della regione Sicilia per motivi, diciamo, mediatici. In carcere si trovano anche tutti gli accusati dello stupro di Palermo, segno che la linea difensiva del gruppo, che la ragazza sarebbe stata consenziente, non convince, ma veramente. Il tribunale infatti aveva confermato, eccetera. Non, su questo ci fermiamo qua. Nella pagina successiva troviamo un altro articolo, l'agguato, poi la ferocia dei social. Palermo, vita spezzata di una ragazza dalla trappola di chi si diceva amico alla comunità in un'altra regione, via Crucis della vittima. E qui, insomma, al di là dell'articolo si va a dire quello che sappiamo, cioè che le donne che subiscono violenza, poi la violenza la subiscono tante volte dalle comunità, dai media, dalle istituzioni. Sono le 2 del mattino del 7, vabbè, qui c'è di nuovo tutta la cronaca che non vi leggiamo, insomma, di quello che è successo a luglio, della denuncia. Si parla del fatto che la voce si sparge subito nel rione e arrivano le intimidazioni, i familiari degli indagati la minacciano di morte, lo racconta lei ai carabinieri, il timore di ritorsione ma anche la volontà di allontanarla da un quartiere a rischio e da amicizie non sane. spinge gli inquirenti, e non si sa bene o se si voglia dire un questo non sane, a consigliarle di trasferirsi in una casa famiglia. La ragazza, che in una struttura protetta ha vissuto anni dopo la morte della madre e l'abbandono da parte del padre, in principio accetta e in comunità trascorre le prime settimane dopo lo stupro, assistita da una psicologa, seguita dai responsabili del centro, in continuo contatto con i carabinieri. Un gesto che non piace alla sua più cara amica, la ragazza che la sera degli abusi l'ha lasciata sola con i sette che si allontana da lei. Anche qui, insomma, c'è una colpevolizzazione di un'altra ragazza. Non ha colpa, lasciatela stare, scrive la vittima, tentando di difenderla dagli insulti della rete che l'accusa di aver abbandonato l'amica nelle mani dei violentatori, ed è sui social che in breve tempo riescono a scoprire l'identità della vittima mai apparsa sui media, che si sposta presto il caso. In migliaia le si stringono attorno da tutta Italia, lei si sente più forte, decide di tornare nel quartiere, e è da lì che prova a riprendere una vita normale, ma l'equilibrio della 19enne che ha alle spalle abusi e una vita difficile salta davanti alla ferocia del web, che la critica per i video postati e arriva a accusarla di aver provocato i suoi violentatori, un altro classico, insomma. E quindi, insomma, lei viene nuovamente spostata. Questo è quello che ci racconta in maniera piuttosto inutile il Corriere della Sera. E sulla stampa invece troviamo un commento di Linda Laura Sabbadini: la violenza sulle donne non è cronaca nera, è una risposta un po' a quello che è passato sul Foglio. Il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, ha scritto ieri un editoriale in cui critica fortemente l'abuso che i quotidiani fanno della cronaca nera, perché secondo lui contribuiscono a dare un'immagine non realistica del paese. Essendo però io una studiosa di statistica ostinatamente attaccata alla realtà dei numeri, sono assai restia a qualunque impressionismo e penso anche che, anzi, che si debba essere molto cauti ed equilibrati nel modo in cui si narrano i particolari di un omicidio e nella descrizione delle persone coinvolte. Ma c'è un punto sul quale l'editoriale di ieri si è autodistrutto, proprio come Cerasa aveva pronosticato, ovvero laddove si accomunano alla cronaca nera i casi di violenza contro le donne, perché così si fa una grande confusione: gli incidenti stradali accomunati alle rapine, agli omicidi per estorsione, a mafia, camorra, i femminicidi. Ma la violenza maschile è una piaga specifica che purtroppo per troppo tempo è stata silenziata o sottaciuta, contro cui le donne devono difendersi nella vita di tutti i giorni. La libertà conquistata dalle donne, quella di realizzarsi in tutti i campi, di vivere la vita e la sessualità liberamente, fa paura e crea rabbia in molti uomini che non sanno non riescono a realizzarsi in armonia e nel rispetto delle donne. Nel suo editoriale Cerasa scrive che non si può trasformare ogni guaio in un'emergenza. È assolutamente giusto. Peccato però che nel caso della violenza contro le donne, che siamo di fronte a quella che va considerata come un'emergenza permanente, che non è congiunturale ma strutturale, perché è espressione della volontà di dominio e di possesso dell'uomo sulla donna, di una pratica patriarcale lontana dall'essere sconfitta. I dati ci dicono che la forma di violenza più efferata contro le donne è il femminicidio. Analizzando i tassi annuali per 100.000 donne, è sostanzialmente stabile negli anni, pur a fronte di un crollo degli omicidi degli uomini sugli uomini, uno zoccolo duro di violenza che non si riesce a intaccare. Certamente non siamo tra i paesi che hanno i tassi più alti, al contrario, ma dobbiamo sempre ricordarci che il femminicidio è solo la punta di un iceberg di milioni di donne che subiscono violenza fisica, psicologica o sessuale nel corso della vita, e nella stragrande maggioranza dei casi essa non viene denunciata. I dati ci dicono ancora che le donne sono sole e isolate di fronte alla violenza. Il 63% delle donne uccise non aveva parlato con nessuno della violenza subita, e così le donne che hanno subito violenze che non sono culminate in femminicidio, ugualmente sole, spesso intrappolate nella violenza del ricatto anche sui figli, una violenza che purtroppo non è occasionale. E allora siamo sicuri che ne dobbiamo parlare di meno? Ne dovremmo parlare di più e meglio, anche con l'obiettivo di estendere la condanna sociale, di scardinare la struttura del possesso e del potere maschile, di isolare chi giustifica la violenza con il se l'è cercata. Molte donne non si sentono di denunciare, anche perché spesso non sono credute o addirittura vengono trasformate in imputate che devono dimostrare di non essere state consenzienti. Da quanti anni dura questa storia? E il dibattito di questi giorni ce l'ha dimostrato. L'arma di difesa degli stupratori, piccole e grandi che siano, è sempre la stessa: era consenziente. Lo hanno fatto quelli di Palermo, quelli di Caivano, con il coro di sottofondo dell'odio misogeno, che purtroppo è una realtà del nostro paese ed se l'è cercata. Dobbiamo stare attenti a non minimizzare né sottovalutare. In una democrazia non è accettabile permettere che ciò accada. Sulla violenza contro le donne c'è bisogno di un'unica voce forte, chiara, continua, che stia dalla parte delle donne senza ambiguità. E appunto, per spezzare il silenzio, l'isolamento, per prendere parola, per dire sorella non sei sola, oggi ve lo ricordiamo ancora, appunto, un'assemblea transfemminista contro la violenza eterocispatriarcale a ESC in via dei Volci 159 alle 19. Her six-pack stomach and fists of burning fire. She's every man and woman, dog and cat, burning desire. Yeah, yeah. She's bigger than a snapper, so she'll take you down and fight for fun. Hell yeah, hell yeah, hell yeah, hell yeah. She'll fight you back to play and fight you. I don't think that she won't do it. Hell yeah, hell yeah, hell yeah, hell yeah. But she's mad. Badass. She will cut you into threads, pop your ass off until you're dead with her six-inch heels. Ha! Right between the eyes. If looks could kill, we'd all be dead. She'll kill you with her hands instead while you're drooling at her cleavage. Oops! Now you're blind. E chiudiamo questa rassegna stampa così come abbiamo aperto. Questa mattina abbiamo aperto con una notizia da una testata online, Open, chiudiamo con Repubblica.it. Brandizzo, 5 operai uccisi dal treno. Un abitante, sentito solo il boato, no fischi, le indagini, il conducente non avvisato alla presenza. Si tratta, come possiamo leggere anche da l'ANSA, un treno che investe e uccide 5 operai nel torinese. Si tratta appunto di operai della società Sigifer di Borgo Vercelli. Michael Zanera, di 34 anni, Giuseppe Sorvillo 43, Saverio Giuseppe Lombardo 52, Giuseppe Aversa 49 e Kevin Laganà 22 anni, tutti appunto del Vercellese, stavano lavorando sulla Torino-Milano. Un treno li ha travolti. Leggiamo adesso sul appunto sulla Repubblica.it, così: il treno ha spazzato via le vite di 5 operai impegnati la manutenzione, viaggiava a 160 km all'ora. Cosa sappiamo della tragedia? Dinamica della dinamica, il sospetto di un errore di comunicazione. E quello che sappiamo noi è che la strage di lavoratori e lavoratrici sul lavoro va avanti da anni, anzi è cresciuta. Siamo passati a una media che ha superato, quasi raggiunti 4 al giorno, sono più di 1000 l'anno, non c'è nessuna flessione, anzi c'è un incremento anche per questo 2024, e quindi non possiamo che parlare di omicidi e di guerra quotidiana contro lavoratori e lavoratrici. Di questo ovviamente torneremo a parlarne. Adesso appunto i media cominciano cominceranno con il solito balletto, cercando di individuare la responsabilità magari di una persona sola, col balletto poi delle storie personali, del giornalismo emotivo, ma le profonde importanti motivazioni politiche di un capitalismo assassino, ovviamente ci temiamo che anche questa volta vengono lasciate da parte. Con questo chiudiamo la rassegna stampa di questo 31 agosto 2023. Del giornalismo emotivo, ma le profonde importanti motivazioni politiche di un capitalismo assassino, ovviamente ci temiamo che anche questa volta vengono lasciate da parte. Con questo chiudiamo la rassegna stampa di questo 31 agosto 2023.